aspetto affettivo, empatico, umanitario, che è l'unico elemento, secondo me, che in ambito universitario consente poi a dei discepoli di continuare a seguire un professore a distanza di tanti anni, perché noi veramente sono tantissimi anni che siamo qui e il professor Bruno è riuscito a tenere assieme persone assolutamente diverse l'uno dall'altro, sia dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle psicopatologie, perché abbiamo avuto anche dei bei matti, io forse sono il più matto di tutti, avvocati, sociologi, psichiatri, psicologi, veramente psichiatrici tutti, e lui è riuscito, è l'unico che secondo me ha mantenuto diciamo la sua serenità e la sua serietà, perché poi tutti noi abbiamo in qualche modo sforato, e quindi di questo gli va dato sicuramente atto. E il fatto per il quale da Cosenza, no, veniamo qua, e anche e soprattutto insomma per la sua presenza, perché diciamoci la verità, insomma, tante volte poi uno si chiede: ma che c'è sto a fare qua, che sto venuto a fare, insomma, no? Strappati agli affetti familiari ed altro, ma insomma noi siamo sicuramente grati al professor Bruno di questo, e ovviamente sarà con noi anche nelle prossime, non più da professore diciamo emerito, ma insomma, anzi da professore emerito, ma in pensione, ma comunque insomma, ecco, vabbè, insomma, è il nostro faro, e lo sarà sempre. A questo punto io, anche tenendo presente l'ora, tenendo presente le facce di chi ci sta davanti, no? Che sono giovani, e dobbiamo anche farli innamorare di questa materia, considerando anche che moltissimo è stato detto prima da chi mi ha preceduto, io non me la sento sinceramente di fare una lezioncina sulla delinquenza tra normalità e follia, anche perché effettivamente è una cosa molto complicata, è una cosa molto difficile. Quindi volevo solo soffermarmi su alcuni aspetti clinici, perché qui mi è piaciuto che ognuno ha portato la sua esperienza. L'ultimo, il professore Costabi, ci ha detto anche delle cose belle, io non conoscevo. Io tra l'altro sono nato a Napoli, vivo a Cosenza, quindi ha detto delle cose che mi hanno fatto essere un po' più felice di quanto non fossi prima, insomma. Però noi dobbiamo parlare delle cose che conosciamo. Quindi nel discorso adolescenziale sicuramente l'aspetto preventivo è quello fondamentale. L'aspetto clinico è quello che mi preme maggiormente, dato che io lavoro in un ospedale, in un reparto di psichiatria, e quotidianamente ho a che fare con delle situazioni limite, borderline. Credo che sia fondamentale questa esperienza che vi posso portare, no? Anche perché poi le diapositive, come al solito, noi le lasciamo qui, quindi chi vuole poi se le può leggere ed altro. Però insomma ci sono degli aspetti che vanno un pochino tenuti presente. Il compito del clinico psichiatra, psicologo, è quello di cogliere degli aspetti, dei sintomi, dei segni in comportamenti con cui si viene a confrontare, per poterli in qualche modo valutare come normali, come fisiologici, come degli aspetti così adolescenziali, oppure come un qualcosa di delinquenziale o di patologico, in senso di psicopatologico, il che non è facile. Perché abbiamo sempre più spesso davanti soggetti giovani, quindi la psichiatria di oggi non è più la psichiatria di un tempo, caro professore Bruno, lei lo sa, perché poi continuo a vedere anche pazienti, no? Anche allo studio, perché ad esempio in ambito di pronto soccorso noi vediamo giovani, giovanissimi, minori, quindi mentre prima la nostra psichiatria era la psichiatria degli adulti, e noi non studiavamo se non con una materia complementare che era la neuropsichiatria infantile, e mandavamo alla pediatria i ragazzi che venivano alla nostra osservazione, oggi non lo possiamo più fare. Quindi oggi la psichiatria è anche la psichiatria degli adolescenti e la psichiatria dei bambini addirittura, perché io qui ho un testo appena pubblicato dagli americani, che come sapete le cose che succedono in America dopo una decina di anni succedono a noi, dove c'è un testo che si chiama proprio l'intervento, vi dico proprio l'emergenza psichiatrica nei bambini e negli adolescenti. Quindi attenzione, anche se qui tocchiamo dei campi, poi siamo in Italia, quindi quando tocca i bambini corre rischi bruttissimi, no? Ma abbiamo, se il bambino è un soggetto di 14 anni, ancora consideriamo un bambino, però io vedo bambini ubriachi, bambini che hanno usato sostanze tossiche che non sappiamo quali siano nel pronto soccorso, che hanno dei comportamenti distruttivi di varia natura, Abbiamo avuto persone che hanno accoltellato nel sonno i genitori, per fortuna sono sopravvissuti, però erano ragazzi apparentemente normali e te li trovi in ospedale e ti chiedi come mai sia successa questa cosa. Oppure l'ultimo dei casi è proprio all'università dove insegna il professore Costabile. Pochi giorni fa un giovane ha praticamente entrato dentro la cappella dell'Unical, ha messo a soqquadro la cappella, ha strattonato il sacerdote, poi è uscito giù per la strada con una spranga colpendo tutto ciò che aveva a disposizione. Sono intervenute le polizie, è intervenuto il 118, mi hanno telefonato all'ospedale, io mi sono anche un po', come dire, cautelato, ho detto ragazzi, qua se questo soggetto è così violento fatelo arrivare con i carabinieri, col TSO già fatto, volevo avere meno a che fare con questa persona che immaginavo come chissà che colosso inferocito. A un certo punto, mentre mi danno i dati di questa cosa, faccio mente locale e mi accorgo che è un ragazzo che avevo visto in consulenza al pronto soccorso pochi mesi prima. Questo ragazzo pochi mesi prima era venuto in pronto soccorso di notte, perché spesso queste cose succedono di notte, tutto insanguinato, si era praticamente in un appartamento con un altro studente di ingegneria. Era un ragazzo normale, a un certo punto comincia a bere, rompe tutte le bottiglie e si rotola nei cocci delle bottiglie e quindi arriva al pronto soccorso tutto insanguinato. Ecco. Quindi la valutazione di un soggetto di questo tipo, fatto ex post, dice vabbè questo insomma è uno matto perché ha picchiato. Però lui prima era venuto alla mia osservazione in una situazione di disagio, se non ancora di malattia psichiatrica, evidente perché uno che fa questo evidentemente bene non sta, però non si era colto quale fosse il motivo per cui avesse fatto queste cose. Vengono i genitori che raccontano qualcosa, perché poi c'è il discorso anche della famiglia, normalizzano una situazione che non sembrava essere normale, quindi le informazioni che tu ottieni dai genitori non sono mai del tutto complete, devi saper cogliere alcuni aspetti che possono essere indicativi da altri che invece sono quelli di una normalizzazione, che è il tentativo che fa qualsiasi genitore nei confronti del proprio figlio, che dice che è assolutamente il ragazzo più buono, più tranquillo e più, ma questo effettivamente non è un soggetto violento. A questo punto è però ricoverato in un ospedale in psichiatria e quindi qualcosa non ha funzionato evidentemente tra la prima valutazione fatta, era la prima volta che questo ragazzo veniva all'osservazione dell'ospedale, e quello che è successo dopo. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma immaginiamoci se fosse successo qualcosa di più brutto, di più grave. Allora la prevenzione della violenza adolescenziale, questo non è più un adolescente, ma cioè, penso 22 anni, però probabilmente il disagio è cominciato prima, è cominciato proprio nella fase adolescenziale o post-adolescenziale, ma ormai siamo tutti adolescenti, io sono uscito dall'adolescenza solo 5 anni fa, ho 55 anni, perché voi sapete che in Italia gli adolescenti siamo tutti adolescenti fino a che ci cascano i capelli o diventano bianchi. Quindi qualcosa non ha funzionato e invece dobbiamo farlo funzionare. La difficoltà oggi, perché la psichiatria non è più quella di una volta, è che mentre una volta i manuali di psichiatria, che a me continua a piacere leggere perché ci semplificano la vita, io quando leggo il manuale di Reda o questi altri manuali di psichiatria sono contento, perché la vita è più semplice per me, perché mi leggo le patologie, la schizofrenia, il disturbo bipolare, poi a un certo punto però non mi trovo delle patologie di oggi, perché il capitolo della droga era un capitolo letto trascurato da tutti. Il professore Bruno invece era tra i primi che scrive libri sulle droghe, ma sembrava una cosa, un campo a sé stante rispetto alla psichiatria. Chi mai ha studiato il capitolo delle droghe che doveva fare psichiatria? Nessuno, perché no? La droga era un'altra cosa. Invece oggi abbiamo a che fare con adolescenti che usano sostanze leggere, pesanti, usano sostanze che non sappiamo quali siano, perché appunto rispetto a un po' di anni fa dove si sapeva la droga era l'eroina, la cocaina o altro, oggi abbiamo davanti un mondo sconosciuto, per cui dobbiamo attraverso internet inseguire quali sono queste sostanze che stanno usando questi giovani e quali sono gli effetti che producono con l'associazione tra di loro, con l'associazione con l'alcol. E quindi questo fa sì che quando vediamo un soggetto agitato, tipo questo ragazzo che aveva, la prima cosa che facciamo è le prove delle sostanze d'abuso. Che un tempo, ripeto, non c'era, un tempo quando era uno agitato poteva essersi fatto solo di alcol, al massimo di una droga conosciuta, se no erano schizofrenico, bipolare, insomma. Ecco. Oggi invece abbiamo giovani che non hanno un'anamnesi significativa, psichiatrica, psicologica, che hanno usato sostanze. E vengono, avendo compiuto dei comportamenti veramente, vengono ammanettati, vengono, voglio dire, a volte anche in situazioni, e sono ragazzi giovani. Capire questo non è facile, perché se è facile dire che è la sostanza che ha prodotto quel tipo di comportamento, dobbiamo appunto andare a capire come mai un giovane che secondo i familiari e secondo gli amici era normale, è andato a mettersi nelle condizioni di abusare di sostanze al punto tale da avere questi comportamenti dirompenti. E allora, vedete, qui c'è una lista di fattori che sono, io queste diapositive, no, il professore pure le conosce bene, sono piuttosto datate, però io poi vedo questo manuale appunto di psichiatria di oggi, qui parliamo di l'OMS, ma sono tanti anni fa queste cose qua, e mi ritrovo più o meno con le stesse situazioni, cioè i giovani con aggressione verbale o fisica, minacce di aggressione a scuola, intenzionalità suicidaria, comportamenti autolesivi, scatti d'ira, comportamenti strani, grave depressione, ansia, quindi stiamo parlando sempre delle stesse cose. E allora vuol dire che un intervento deve essere fatto, no? Da clinici non è facile fare l'intervento perché, ripeto, vediamo delle situazioni già complesse, e questi sono segnali d'allarme, questi sono quelli che abbiamo scritto noi, però se prendiamo il manuale americano vediamo che sono sostanzialmente sempre queste le cose. La difficoltà è nel comprendere subito chi è il soggetto che abbiamo davanti, perché io questo ragazzo l'altra volta lo mandai a casa con i genitori che mi avevano rassicurato che poi lo psichiatra lo avrebbe visto, che avrebbe fatto i colloqui psicologici, no? E poi di fatto invece questo dopo pochi mesi è tornato più disturbato di prima, quindi cosa avremmo potuto fare in quel momento? L'avrei potuto ricoverare forse in quel momento lì, quando aveva dei comportamenti autolesionistici, perché quelli in quel momento erano autolesionistici. Si era ubriacato e non era un alcolista, assolutamente. Si era sfregiato la prima volta che faceva questo, non si è capito. Erano comportamenti cosiddetti autolesionistici. Adesso invece ha compiuto dei comportamenti eterolesivi, cioè lui non si è fatto niente, ma ha picchiato un prete, ha scassato un po' tutto e rischiava che se incontrava una persona che magari lo guardava storto, gli dava una bella sprangata in testa, no? Come è successo nella tua Firenze pochi giorni fa. Quindi, voglio dire, qualcosa non ha funzionato. Evidentemente qualcosa non funziona. Eppure io sono uno che sono abbastanza attento a queste situazioni anche di tipo medico-legale, perché poi purtroppo ci imbattiamo spesso anche in queste situazioni. Cosa non ha funzionato? Avremmo dovuto togliere questo ragazzo alla famiglia dicendo no, questo adesso lo ricoveriamo e finché non capiamo quello che c'ha, no? Resta con noi, facciamo tutti gli esami, la TAC, eccetera, eccetera. O che cosa? Non lo sappiamo, no? Io credo che oggi forse un compito della clinica, ripeto, parlo da clinico, perché poi il clinico diventa medico legale, diventa psichiatra forense dopo però, no? Quelli che nascono psichiatri forensi funzionano poco perché poi lo vediamo nelle perizie, chi non è stato un clinico non riesce manco a fare una valutazione psichiatrica a un soggetto perché non sa che vuol dire un colloquio psichiatrico. Uno che non sa che cos'è un colloquio psichiatrico non può fare un colloquio psichiatrico forense perché non capisce chi c'ha davanti. Quindi, dal punto di vista clinico, il nostro scopo è quello di cercare di cogliere degli aspetti, diciamo, anche psicopatologici in un comportamento o in un sintomo riportato dal paziente, che a volte ti dicono delle cose e tu devi capire cosa significa quella parola che ti ha detto, quell'espressione del viso che tu non hai saputo cogliere in quel momento, magari voleva dirti qualcosa. Un'interazione col familiare che a un certo punto viene in pronto soccorso tutto trafelato da un'altra città e come interagisce con quella persona. Sono tanti aspetti che dobbiamo cogliere. Aspetti che possono anche essere psicologici. Io non entro nel merito di quello che è stato detto stamattina, che è stata una mattinata interessantissima, e con questo chiudo. Malattia sì, malattia no. La malattia psichiatrica evidentemente c'è, questo lo diceva anche Basaglia, anche se qualcuno gli ha fatto poi dire, dopo che è morto, che non ci credeva. Quello faceva lo psichiatra perché pensava che la malattia psichiatrica esistesse, se si metteva a fare un altro lavoro avrebbe fatto, non avrebbe fatto lo psichiatra. Ma è chiaro che non dobbiamo etichettare. Non possiamo né etichettare subito un comportamento, no? Distruttivo, se avessi ricoverato quel ragazzo là, magari l'avrei etichettato come uno, ma nemmeno possiamo far finta che quello è un comportamento normale o che sia semplicemente una deriva adolescenziale. Quindi l'attenzione va posta proprio su questo, soprattutto in questa area grigia che è quella dell'adolescenza, non è facile cogliere gli aspetti, possibili della psicopatologia, da quelli invece della crisi esistenziale, da quelli che sono invece gli aspetti legati a problemi familiari, perché tante volte noi vediamo dei pazienti, tra virgolette, ma sono i più sani di quella famiglia, perché poi arriva il genitore, arriva la mamma, ti accorgi che quello non è il padre, ma quello è il compagno della mamma, che è, quello è non è il fratello, ma il figlio di quell'altro, cioè ti accorgi che ci sono delle costellazioni familiari spaventose, e quindi forse anche il contesto familiare va compreso. Oltre agli aspetti che vi dirà adesso il mio collega qui a fianco, che sono gli aspetti anche biologici e genetici, già il neuropsichiatra infantile l'ha detto, cioè non possiamo far finta che non ci siano anche questi aspetti. Io forse quello che ho imparato, grazie al professore Bruno, è stato, e forse anche in questo la criminologia ci aiuta, cioè io sono partito. Mi era piaciuto un libro di Jung, Il problema della malattia mentale, quindi sono partito, volevo fare lo psichiatra perché mi piaceva la teoria di Jung, i libri di Jung. Poi da Jung ho scoperto la biologia, no? Ho fatto con Pancheri, abbiamo studiato qua la biologia. Poi sono ritornato un po' anche a degli aspetti più sociali. Però secondo me è fondamentale capire che c'è tutto questo, cioè non possiamo trascurare nessuno di questi aspetti. Io lo vedo quotidianamente, cioè non possiamo far finta che esista solo il cervello, gli facciamo la TAC, se la TAC è negativa il cervello è a posto, o che esista però solo l'aspetto ambientale. Questo non possiamo nemmeno crederlo, che sia solamente l'ambiente che foge al soggetto e quindi tutto ciò che di male c'è nel soggetto nasca dall'ambiente. È importante capire che esiste tutto questo e noi dobbiamo, e non è facile, valutare tutti questi aspetti, dando il giusto peso a ciascuno degli aspetti per arrivare a una diagnosi. Questo è un termine chiaramente clinico, che può non piacere, ma la diagnosi tante volte è una diagnosi di assenza di malattia. Quindi diciamo, perché ci vengono anche allo studio i padri preoccupati che ci portano i figli, dicono che mio figlio fa questo, la diagnosi è che non c'è un cacchio. Cioè, tuo figlio non c'è niente, magari vieni tu con tua moglie e vediamo se c'è qualche cosa che possiamo fare. Quindi diagnosi vuol dire anche escludere la presenza di un disturbo mentale, poi magari uno sbaglia, però questo è importante secondo me poterlo fare. È una buona psichiatria, una buona clinica, è proprio questa, cioè cercare di guardare con occhi il più possibile smagati, smaliziati, senza inquinamenti dottrinari di nessuna natura, cercare di capire l'essere che abbiamo davanti a noi, il soggetto che abbiamo davanti a noi, valutarlo con attenzione, con interesse e con empatia, perché questo aspetto empatico è fondamentale. Dove manca questo aspetto empatico, noi non riusciamo a capire assolutamente nulla di quello che ci abbiamo davanti. Se noi pensiamo, come fanno alcuni, che solo attraverso i test, i computer, senza nemmeno guardare in faccia, come fanno alcune scuole del Nord, il paziente, semplicemente mettendo dei dati psicobiografici, riusciamo ad arrivare alla diagnosi, lì sbagliamo di grosso. Cioè è importantissimo il colloquio col soggetto, perdere tempo, tra virgolette, con quella persona, starci tutta la notte se c'è bisogno. Perché poi il paziente, io lo chiamo paziente perché è un potenziale paziente, ma il soggetto che è davanti a te si rende conto se tu lo hai capito, se tu hai colto il suo malessere, la sua sofferenza, a quel punto si apre. Ma se lui pensa che tu non vedi l'ora di chiudere la consulenza e di andartene a dormire, a quel punto quel soggetto è perso e tu hai la responsabilità di avere perso di vista una persona che potenzialmente potrebbe correre rischi lui stesso o farne correre ad altri. Insomma, quindi io invito questa giovane platea all'attenzione, ognuno poi nella sua professione, perché poi molti di voi fanno ovviamente altro, quasi tutti ormai sono giuristi o altro, no? Con questi aspetti. Ma anche lì è importante, cioè la valutazione e l'attenzione data al paziente, al cliente, all'utente è fondamentale, perché questo forma l'alleanza cosiddetta terapeutica, che è il primum movens per poter fare un intervento poi terapeutico che sia veramente tale. Con questo ringrazio e passo la linea.